Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
C'è chi conta le pecore per addormentarsi. Un direttore di carcere vede sfilare nei suoi ricordi facce, storie, divise, sbarre, manette, agenti e detenuti. Soprattutto detenuti. Come fosse una galleria di ritratti. Una mostra del passato. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Venturini che è in console, Patrizio Ciprari e Maria Serena Tullio sono in regia. Al microfono c'è Fabio Colagrande. Abbiamo aperto la trasmissione di oggi leggendovi alcune righe del volume La mia vita dentro, le memorie di un direttore di carceri, un volume della Infinito Edizioni scritto da Luigi Morsello, ispettore generale dell'amministrazione penitenziaria, direttore di carceri in Italia dal 1969 al 2005. Ha diretto 7 istituti ed è stato in missione in altri 22, è attualmente in pensione. Ha scritto questo volume interessante, unico nel suo genere, forse il primo libro sulla vita nelle carceri italiane raccontata dall'interno da un direttore. Nella prefazione a questo volume il magistrato Piero Luigi Vigna scrive: l'appassionante panorama di personaggi che La mia vita dentro ci propone può finalmente rivelare al lettore, al di là delle aride statistiche con le quali viene spesso rappresentata la realtà carceraria, l'umanità che vive dietro le sbarre, che costituisce insieme al direttore, agli agenti, agli assistenti sociali, agli educatori, ai medici e agli infermieri, non tanto un'istituzione totale quanto una vera e propria comunità. Noi parliamo di questo volume quest'oggi sulla Radio Vaticana in diretta, innanzitutto salutando l'autore che è il linea telefonica con noi da Lodi, Luigi Morsello. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio.
E accanto sono qui. Ben trovato, grazie per essere in collegamento con noi.
Grazie a voi.
E accanto a me c'è Roberto Ormanni, collega giornalista, curatore del volume assieme a Francesco De Filippo. Roberto Ormanni, direttore del settimanale parlamentare.it, a lungo cronista giudiziario e già direttore del settimanale giuridico Diritto e Giustizia. Roberto Ormanni, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Allora, Morsello, le chiedo innanzitutto di raccontarci brevemente la storia di questo volume, perché come abbiamo detto è abbastanza originale, abbastanza unico il fatto che un direttore di carceri racconti la sua esperienza, e attraverso questa autobiografia lei però ha tracciato davvero un ritratto della storia carceraria italiana, potremmo dire, del secondo Novecento, non è vero?
Sì, intanto vorrei dire che è abbastanza originale, va bene, unico senz'altro, senza l'abbastanza. Saluto Roberto Ormanni in studio.
Ciao Luigi.
E chiede alle artefici di questo
è lui responsabile
editoriale. Dunque, avevamo delle storie da raccontare. Ci eravamo resi conto, io, Roberto, che è legato a me da amicizia ormai da circa 5 anni, di quanto è accaduto all'interno delle carceri per circa un quarantennio, e man mano che si procedevamo nella scrittura e nella valutazione delle storie che io volevo raccontare, ci siamo decisi a farne un volume, e il volume è soprattutto merito della capacità di scrittura di Roberto Ormanni, capacità che a me fa difetto. Io posso soltanto essere capace di raccontare, magari anche per iscritto, ma non di costruire un volume.
Io non l'ho neanche pagato per dire queste cose, naturalmente le ha dette spontaneamente.
Naturalmente.
Scherzo.
Morsello, ma che effetto fa rivivere tanti anni di lavoro, 36 anni della propria esistenza attraverso la memoria, mettendo i ricordi per iscritto?
Dunque, l'effetto è sicuramente ancora oggi di grande passione per quel lavoro, è appassionante per nel mentre stavamo cercando di raccontarlo, soprattutto io mi sono lasciato prendere la mano dalle sollecitazioni di Roberto e mi ci sono appassionato di nuovo e non ho smesso di scrivere racconti che poi sono stati cuciti fra di loro in modo magistrale da Roberto, fino a quando non avevo altro da dire o meno altro di significativo. L'effetto è molto bello, rivivere il passato con un filo di nostalgia ma senza tristezza, rivivere storie terribili sapendo che rivivendole con la patina del tempo che è passato, che quindi ne smussa le asperità e le fa sembrare paradossalmente addirittura appunto oggetto di nostalgia, è un effetto molto buono, direi quasi devastante.
Ormanni, come curatori, voi che prospettiva avete voluto dare a questi ricordi, a questi racconti di Luigi Morsello?
Ma vedi, noi abbiamo cercato di conservare la natura quasi diaristica di questo viaggio all'interno di se stessi, prima ancora che all'interno delle carceri italiane, e quindi in una certa misura anche della storia d'Italia, perché inevitabilmente un paese è anche ciò che sono le sue carceri. E da un lato abbiamo cercato appunto di mantenere questo flusso di coscienza, diciamo così, per absit in iuria verbis, e dall'altra parte abbiamo tentato di far capire tra le righe che i problemi che esistevano 40 anni fa e poi ancora 30 e poi 20 e poi 10 sono gli stessi che esistono oggi, e questo è abbastanza grave. Tuttavia non abbiamo voluto scientemente fare un libro di cosiddetta denuncia, perché secondo noi le denunce ormai sono fin troppe ed evidentemente hanno provocato un po' di assuefazione.
Direttore Morsello, la chiamo direttore perché qua la chiamiamo in causa per 36 anni di attività appunto come direttore di carceri in Italia. Una cosa che mi ha colpito è che i curatori di questo volume hanno voluto mettere nella parte iniziale del libro un capitoletto che si intitola Per capire meglio, nel quale si spiega che il direttore di un carcere è il responsabile del cosiddetto trattamento rieducativo del detenuto. Questo cosa significava in pratica e cosa ha significato in 36 anni di attività per lei?
Intanto bisogna precisare che di trattamento rieducativo in senso tecnico bisogna parlare soltanto da quando è stata operata la nuova legge penitenziaria, cioè dal 1975 in poi. In questa legge è stato inserito un nucleo di norme che costituiscono le cosiddette misure alternative alla detenzione e che sono proposte, si tenta di far adottare mediante l'intervento, l'utilizzazione di una serie di personalità, di professionalità, delle quali il direttore è il coordinatore, professionalità che riguardano l'educatore, lo psicologo, lo criminologo, lo psichiatra, il personale dipendente in servizio, il personale detto alla lavorazione, laddove ci sono o c'erano delle lavorazioni, per svolgere un'attività di osservazione che poi porta alla conclusione dello stilare un programma di trattamento a sua volta poi finalizzato a personalizzare il trattamento che la legge vuole che si adotti nei confronti di ogni singolo detenuto. Quindi un trattamento personalizzato e non un trattamento standard per tutti. È una responsabilità fortissima questa. La gestione del gruppo di osservazione e trattamento è tanto più efficace quanto più il direttore se ne fa carico quasi personalmente e la controlla, la dirige e talvolta anche la impone, allora quando vi dovessero essere, come sono state in passato, delle incomprensioni. I risultati sono, quando il lavoro viene fatto bene, i risultati sono diciamo così entusiasmanti o quantomeno almeno notevoli.
Ecco, un direttore di carcere però si trova a che fare con un'amministrazione penitenziaria, con le istituzioni, con tante difficoltà che lei racconta in qualche modo attraverso questo libro. Quanto è stato difficile in questi decenni di lavoro riuscire a portare avanti questo impegno, questa responsabilità così grossa?
Intanto è stato necessario fare una sforzo di comprensione di ciò che era di quella che è la volontà del legislatore e di farlo capire anche agli altri. Poi le difficoltà di gestione del gruppo di osservazione sono difficoltà abbastanza modeste. E l'efficacia della gruppo di osservazione invece è direttamente proporzionale al numero, è inversamente proporzionale al numero dei detenuti presenti nelle carceri, per cui in una situazione di sovraffollamento come quella attuale, che viaggia intorno alle 70.000 unità, per giugno di quest'anno si prevede che saranno 70.000 detenuti in carcere, con una massa così imponente di detenuti che a fronte di 43.000 posti e di 63.000 posti con la clemenza massima fanno diventare l'attività di osservazione una chimera, insomma, non si fa, non si può fare.
Quindi non si può fare il trattamento.
Tanta gente, per cui non è possibile in alcun modo tentare di fare, se non proprio quel minimo indispensabile, che le persone che appaiono proprio ictocoli che sono possono essere destinati dei benefici.
Quindi lei ci sta dicendo che non è possibile nelle condizioni attuali portare a termine il trattamento rieducativo?
Se non si sfolla, se non si diminuisce la pressione, chiamiamola così, demografica all'interno delle carceri, si riporta ai limiti fisiologici, se non si interviene poi sulle cause che la generano continuamente, perché dopo ogni provvedimento di amnistia in tutto si ripresentava sistematicamente l'inizio del sovraffollamento fino alle punte massime attuali, che diciamo sono le più alte nella storia, nei 40 anni in cui ho fatto il direttore di carcere. Fino a quando questo non si taglia alla radice la causa che produce lo sovraffollamento, si arriverà a un momento dato in cui non è più possibile farlo. Bisogna invece cercare di salvare il salvabile, tentare di evitare per quanto è possibile fare che si producono danni ai detenuti, danni che sono irreversibili quando le personalità più fragili, per la disperazione, per tanti motivi, si tolgono la vita.
Siamo a 26 suicidi dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane.
Esatto, proprio così. E una delle cause scatenanti del sovraffollamento. Non è l'unica causa, ma certamente la più importante. Se ci fossero meno detenuti presenti in carcere, se vi fossero più personale a disposizione, quelle personalità fragili che possono essere o suggestionate da un ambiente, da una fama di un istituto penitenziario come quello di Sulmona, o che comunque soffrono o patiscono la carcerazione in modo particolare, potrebbero essere meglio controllate da uno psicologo, come ho detto prima, o da un criminologo, controllare uno psichiatra per fare una diagnosi psichiatrica precoce e poi cercare di vedere se effettivamente è una persona che ha patologie psichiatriche che impediscono che possa la detenzione essere fatta in un carcere normale piuttosto che in quello che oggi si chiama ospedale psichiatrico giudiziario, e che sono i vecchi manicomi criminali del precedente regolamento.
Siamo al telefono con Luigi Morsello, autore del volume La mia vita dentro, direttore di carceri dal 69 al 2005 in Italia. Accanto a me Roberto Ormanni, uno dei giornalisti che ha curato questo volume. Ormanni, volevo chiederti quanto è importante questa dimensione di responsabilità in questa sorta di autobiografia di Luigi Morsello. È stato definito ieri in conferenza stampa in Senato, mentre si presentava questo volume, come una persona che si assume le sue responsabilità.
Sì, devo dire, Luigi Morsello appartiene a quella categoria di funzionari dello Stato. Ce n'è qualcuno descritto all'interno del libro anche, e purtroppo spesso questi funzionari descritti all'interno del libro sono poi morti per mano soprattutto del terrorismo, come Girolamo Minervini, che hanno vissuto l'esperienza del trattamento in carcere come una vera e propria responsabilità. Questo ha portato però, e questo viene fuori dalle pagine del libro, Luigi Morsello e chi come lui a un certo punto a perdere dei punti di riferimento, perché a lungo andare ci si accorgeva che tutti gli sforzi che venivano compiuti per adempiere a questo, diciamo, mandato ricevuto dal legislatore in qualche misura erano, non dico vani, ma sopravvivevano giusto il tempo che quel direttore restava in quella struttura. Faccio un esempio, noi raccontiamo come nelle carceri che ha diretto Luigi Morsello siano sempre stati allestiti laboratori per il lavoro dei detenuti. Questo è molto importante perché riavvicina il detenuto alla dimensione reale della vita. Però questi laboratori, andato via Luigi Morsello, e prima che Luigi Morsello arrivasse, venivano o chiusi o sostanzialmente svuotati di efficienza, di efficacia e quindi di impatto positivo sui detenuti. E insomma, tutto questo ha fatto sì che quelle personalità fragili a cui Luigi poco fa faceva riferimento si siano in qualche modo insinuate anche dentro di lui. Chi leggerà il libro lo vedrà. Luigi nel 1994, vero Luigi se non vado errato?
92.
Tenta il suicidio all'interno del suo alloggio nella direzione del carcere, si spara un colpo di pistola al cuore che per pura fortuna, nonostante il proiettile trapassasse il ventricolo sinistro, si salva. Dopodiché ritorna in servizio dopo un certo periodo di degenza. Bene, tutto questo accade perché Luigi, o per meglio dire, una delle concause è che Luigi Morsello venne accusato di essere responsabile dell'evasione di Gianni Guido, uno dei cosiddetti mostri del Circeo che tutti ricorderete. E questo perché? Perché in realtà la responsabilità non era sua, però Luigi ebbe il coraggio del suo ruolo e disse davanti alle telecamere, che arrivarono ovviamente a trattare il caso: questo detenuto è evaso dal carcere che io dirigo, bene, io sono responsabile di questa evasione. Un pubblico ministero interpretò questa dichiarazione addirittura come una confessione e lo mise sotto processo.
Un volume, questo, La mia vita dentro, di Luigi Morsello, che contiene anche passaggi drammatici come questo a cui accennava Roberto Ormanni, ma che è pieno anche di leggerezza. Questo dobbiamo dirlo, perché c'è un modo di affrontare le cose anche più drammatiche davvero con quella ironia, no? Con quella che forse si impara proprio con l'esperienza. Morsello, una cosa che volevo chiederle a proposito proprio della rieducazione dei detenuti, dell'attenzione per anche le attività lavorative, lei ha avuto un'attenzione particolare anche per la sanità all'interno degli istituti penitenziari durante la sua attività, non è vero?
Naturalmente, certo. Ciò che veniva messo a disposizione dall'amministrazione penitenziaria, che nel tempo si è arricchita di operatori, io cercavo di utilizzarle e farla funzionare al meglio. Non ho mai fatto mancare medicinali, strumentali o addirittura macchine per diagnostiche. La sanità è importantissima e mi sono sempre preoccupato di avere uno psichiatra che utilizzasse tutto il suo tempo al meglio delle possibilità di utilizzo di uno specialista che in carcere ci viene per 3 ore, non al giorno ma in alcuni giorni. Il dito sulla piaga lo si può mettere allora quando si capisce che proprio le figure più importanti per leggere la personalità dei detenuti, al di fuori della sensibilità del direttore, sono quella dello psichiatra, quella dello psicologo o del criminologo, che per paradosso e per volontà del legislatore non sono dipendenti dello Stato, ma sono gli specialisti convenzionati. E non sono convenzionate per svolgere un'attività lavorativa, mettiamo, del tipo a mezzo servizio, 3 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, per un numero, un monte orario così predeterminato, ma è del tutto sì. Non mi viene la parola.
Astratta.
Ottimo suggerimento, astratta, sì. E questo è il male. Lo psichiatra dovrebbe essere un dipendente dello Stato che svolge l'attività professionale, che sa che deve venire in carcere per tre ore al giorno, così come fa il cappellano nel carcere, laddove il cappellano però ci viene o viene in qualche modo stimolato a venire, per 3 ore al giorno, per 6 giorni alla settimana, e in modo che la sua presenza, come quella degli altri operatori che appena, di cui ho appena detto, in genere lo psicologo, che è veramente importante, ed hanno modo di conoscere realmente i detenuti e di non farsi un'idea approssimativa parlandoci, che so io, 15 minuti, 20 minuti in tutto, e poi stilare una relazione di osservazione.
E invece oggi, e credo che Roberto Ormani in questo mi può aiutare, ma anche lei ovviamente, ispettore Morsello, il problema delle carceri italiane è che risentono, oltre al problema gravissimo del sovraffollamento di cui ci parlava poco fa Morsello, anche di tutti i ritardi, i problemi del Servizio Sanitario Nazionale che si riversano in maniera, diciamo, diretta su luoghi che già hanno condizioni umanitarie gravissime, gente che dorme nei corridoi, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì. Attualmente la situazione del sovraffollamento ovviamente riduce anche i margini della possibilità di trattamento sanitario e di attenzione sanitaria, e la promiscuità, diciamo, che ne deriva dal sovraffollamento aggrava ovviamente le emergenze sanitarie. Va anche detto, perché questo si spiega poco, che ci sono alcune carceri italiane che hanno dei cosiddetti diciamo centri clinici, cioè i padiglioni carcerari riservati alla sanità, che sono sul piano della strumentazione all'avanguardia. Io faccio un esempio per tutti, perché lo conosco, l'ho visto di persona: il centro clinico del carcere di Poggioreale, che è il centro clinico San Paolo, cioè il padiglione San Paolo, è meglio del 99% degli ospedali che sono sicuramente a Napoli, per non parlare di altre parti del Mezzogiorno. Ricordiamo che Poggioreale è il carcere più grande del Mezzogiorno. E bene, il problema non è quindi la strumentazione, perché c'è, e quindi il vero costo è stato già affrontato. Il problema è la organizzazione del personale sanitario, che appunto, come ricordava Luigi, è esterno, è presente in carcere per un numero di ore settimanali molto, molto scarso, ha un turnover e una rotazione molto rapida, molto serrata, e quindi questo non favorisce la conoscenza del problema sanitario del detenuto. Per cui il fatto che nel padiglione San Paolo a Poggioreale ci siano 90, e dico 90, box singoli attrezzati come vediamo nei film di un detective in corsia, che cosa che in Italia non esiste, il box singolo con tutta la strumentazione anche per la rianimazione, bene, lì c'è quella nel carcere, e non c'è il medico che la possa utilizzare al meglio però.
Allora, grazie a Roberto Ormani, tra i curatori, assieme a Francesco De Filippo, di questo volume La mia vita dentro. Con noi al telefono da Lodi c'è anche Luigi Morsello, che ne è l'autore, come direttore di carceri dal 69 al 2005, che in questo libro traccia proprio un percorso della sua carriera. Io chiedo a entrambi gli ospiti di pazientare qualche secondo, perché ascoltiamo insieme per circa un minuto e mezzo i titoli del TG1 delle 13.30 che sono andati in onda oggi. Li ascoltiamo per avere un aggiornamento sulle notizie. Voi però restate, Roberto Ormani resta qui con me in studio, Luigi Morsello resta al telefono, perché riprenderemo poi nella seconda parte questo dibattito, e avremo anche un altro ospite al telefono. Restate con noi.
Berlusconi agli industriali, ce la faremo, poi l'invito Marcegaglia ministro, da Napolitano nuovo appello a unità e coesione. Confindustria approva la manovra, Marcegaglia avanti con il rigore, crescita emergenza nazionale, persi 700.000 posti. Lotta all'evasione in Lombardia, aziende del metallurgico e dell'abbigliamento non avrebbero dichiarato oltre 300 milioni. L'asilo degli orrori a Pistoia, Molotov contro la casa di una delle maestre, rinviato il processo per i presunti abusi di Rignano. India, arrestati 3 italiani, trovati proiettili e forse 2 pistole nella camera d'albergo che avevano già lasciato. Mourinho al Real Madrid, ma nella trattativa potrebbe entrare Snyder, che l'Inter non ha ancora pagato. Buongiorno, benvenuti al TG1. La Confindustria promuove la manovra economica varata dal governo. Nel suo intervento all'Assemblea per i 100 anni della Confederazione degli Industriali, Emma Marcegaglia esprime sostegno alla linea del rigore. Una linea spiegata agli imprenditori dallo stesso Berlusconi, intervenuto poco fa. Allora sentiamo che cosa ha detto il Premier.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30. L'abbiamo ascoltata come sempre qui sulla Radio Vaticana in diretta per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento, ma vi ricordo che l'informazione della Radio Vaticana arriverà alle ore 14 con il nostro radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Ovviamente oggi in primo piano le parole importanti pronunciate da Benedetto XVI incontrando proprio la Conferenza Episcopale Italiana che è riunita in Vaticano per l'Assemblea Generale. Torniamo alla nostra diretta di oggi, ci stiamo occupando di carceri attraverso un volume della Infinito Edizioni che si intitola La mia vita dentro, le memorie di un direttore di carceri, il direttore Luigi Morsello che è in linea con noi, in linea telefonica con noi da Lodi, lo ringraziamo ancora. In studio con me c'è Roberto Ormanni che assieme a Francesco De Filippo è uno dei due giornalisti appunto che hanno curato questo volume. Morsello, volevo parlare di un tema che è sotteso a quello che abbiamo detto fino adesso, cioè l'opinione pubblica sui temi legati ai detenuti, alle carceri. Molti che operano nelle carceri, come ha fatto lei, sia come direttori, sia come polizia penitenziaria, sia come assistenti, come volontari, sanno che quando si vive dentro un carcere, lo sanno ovviamente i detenuti, veramente si ha una prospettiva completamente diversa di quello che è un carcere. Invece per quelli che sono fuori, i detenuti scompaiono quasi dalla società, non sono più quasi degli uomini, no? Quando ne parliamo di detenuti, ne parliamo come persone che in qualche modo è giusto che stiano lì a soffrire, si dice, no? Una persona che fa qualcosa di molto grave lo vorrei vedere in carcere e poi buttare via la chiave. Insomma, c'è proprio l'idea come se chi sta in carcere sparisce dalla società e per fortuna non può più nuocere a questa società, mentre invece la Costituzione, lo dicevamo, parla delle carceri come luoghi in cui deve essere compiuta la rieducazione, lo dice anche la legge di cui parlava lei. Ecco, secondo lei, adesso che lei è in pensione e non lavora più nelle carceri, com'è l'opinione pubblica rispetto al problema carceri? C'è sensibilità su questo argomento? Si capisce come si vive dentro un carcere o no?
Sensibilità ce n'è, però è negativa o positiva a seconda delle opinioni politiche dell'opinione pubblica. L'opinione politica della persona che a me non sembra molto illuminata è dell'idea che quando un detenuto commette un reato va messo in carcere, va chiuso dentro una cella e la chiave della cella va buttata via. Questa opinione cambia quando si va verso altri modi di intendere la politica e cambia radicalmente quando poi le persone che si occupano di carcere sono persone che fanno onore alla fede cristiana. Queste persone sono molto sensibili. Il legislatore del 75 ha preveduto due ipotesi di partecipazione all'attività del carcere. Una è istituzionalizzando la figura dell'assistente volontario, che è un volontario che ritiene di poter mettere le proprie energie a disposizione del detenuto e dei detenuti dell'istituzione carcere, lo fa in maniera del tutto gratuita e lo fa in modo continuativo. Viene, dicevo, una nomina e svolge la propria attività nel carcere in base alle prescrizioni che il direttore gli impartisce, e un direttore come me gli dava ampia libertà di manovra. E poi ce n'è un'altra possibilità che si definisce, proprio la norma definisce partecipazione della comunità esterna all'attività di rieducazione. E si traduce tutto questo negli spettacoli che vengono allestiti all'interno delle carceri, anche, perché no, addirittura anche all'esterno. Cito per tutte l'esempio di una compagnia di teatro del carcere di Volterra che ha girato alcuni teatri italiani in recite tutte quante fatte dai detenuti, anche se organizzate da un regista esterno, anche esso un volontario. La percezione di negativa nei confronti del detenuto è una percezione, aspetta, come posso dire, ecco, diventa sempre più forte a seconda del tipo di reato che in quel momento viene sparato in passo alla pubblica opinione. E questa percezione diventa quasi tutto negativa anche in altri stati della società che prescinde dalla loro tendenza politica quando si tratta di stranieri.
Certo.
Quelli che io chiamo stranieri e quelli che invece vengono chiamati con linguaggio giornalistico, è un pessimo linguaggio giornalistico, extracomunitari. Come se gli extracomunitari fossero gli unici capaci di delinquere, i casi di cronaca in cui vedono uno straniero protagonista sembrano essere gli unici casi di cronaca che si verificano invece. Se si fa un'indagine approfondita, Roberto Armani lo sa molto meglio di me, si vede che gli italiani che delinquono sono molti di più e magari i reati che commettono vengono meno sottolineati perché non fa comodo sottolinearli nel momento storico e nella situazione politica del momento.
Questi sono temi che ai nostri microfoni abbiamo toccato più di una volta, grazie anche agli amici del dossier Caritas Migrantes che lavorano qui a Roma. A Roberto Ormani volevo chiedere, restando su questo tema dell'opinione pubblica, si dice che l'opinione sui detenuti, sulla vita nelle carceri, di solito cambia in una persona quando c'è stata in carcere.
Sì, devo dire che questo non solo si dice, ma spesso corrisponde al vero. Va detto anche che c'è un po' di schizofrenia in questo atteggiamento di diciamo indifferenza verso il problema carceri, per una ragione molto semplice. Per quanto il reato sia grave, tranne pochissime eccezioni che su 70.000 detenuti possono ammontare a 100, il detenuto è destinato a uscire dal carcere. Comunque, per il nostro ordinamento diciamo giuridico penale, ma anche e soprattutto per l'ordinamento penitenziario. Allora non ha nessun senso trattare male una persona che comunque prima o poi tornerà a casa nostra. Bisognerebbe farsi carico di questo, di questa visione prospettica e cominciare a capire che in ogni caso, indipendentemente da quanto e come ci preoccupiamo per loro, il detenuto è destinato a essere rimesso in società. Da questo punto di vista c'è un episodio molto bello raccontato nel libro, a mio parere, ed è quello di un vecchio partigiano, Guerrino Costi, che Luigi Morsello trovò detenuto nel carcere dove andò a dirigere ormai già da diversi anni, perché era stato accusato di un duplice omicidio avvenuto nel 1955. Lui aveva, a scopo dimostrativo, sparato un colpo di fucile in una sezione, nella finestra di una sezione della Democrazia Cristiana. All'epoca c'erano le tensioni per la cosiddetta legge truffa. E bene, questo colpo di fucile, suo malgrado, uccise ben due persone. Ovviamente oggi, tra trasmissioni televisive, plastici, consulenze di criminologi, sarebbe diventato un omicidio preterintenzionale, come infatti era. All'epoca invece fu contestato e fu condannato per un duplice omicidio volontario, ergastolo. Bene, questo signore ormai era anziano, era in questo carcere, non vedeva più la famiglia. Insomma, per farla breve, Luigi si prese cura di questo vecchietto fino a fargli avere la grazia. All'epoca era il direttore del carcere tra quelli che poteva proporre la grazia per i detenuti, lo reinserì nella società e ancora oggi il figlio di questo signore, Guerrino Costi, ebbene il figlio, cinquantenne a sua volta, scrive a Luigi ricordandolo con affetto: questo è il direttore del carcere, non è il carceriere, è quello destinato a fare uscire il detenuto nel modo migliore.
Come commenta questo racconto della sua vita che ha fatto Roberto Ormani, Morsello?
Ancora oggi è emozionante. Devo aggiungere a ciò che ha detto Roberto che quel detenuto non riusciva neanche più, non aveva una cravatta, non sapeva come si faceva, non ricordava più come si facesse una nuova cravatta, e gliene regalai una io e addirittura dovette fargli la cravatta, poi l'accompagnai in centro della città di San Gimignano perché capivo che sarebbe stato un po' disorientato fino a metterlo sulla carriera che l'avrebbe poi riportato a casa. È morto nel 95. Chi mi scrive non è il figlio, ma bensì il nipote di Guerrino Costi, che ha letto questa storia non sul libro perché ancora non era stata edito, addirittura non c'era ancora nemmeno l'idea di fare un libro, ma in un racconto che io ho pubblicato su un blog, che gestisco anche un blog da quando sono in pensione e che poi Roberto ha pubblicato anche sul suo settimanale telematico e parlamentare. Leggendo lì di suo nonno, mi scrisse, ci siamo tenuti in contatto e di tanto in tanto ci scambiamo dei messaggi.
Allora, noi abbiamo cercato di avere un altro ospite in questa diretta, ma non ci siamo riusciti, per cui proseguiamo perché abbiamo ancora alcune cose da dire. Siamo in chiusura. Io volevo fare una domanda a Roberto Ormanni, ricordo curatore di questo volume La mia vita dentro, assieme a Francesco De Filippo, La mia vita dentro, scritto da Luigi Morsello, che è in linea con noi da Lodi, ricordo direttore di carceri in Italia dal 69 al 2005. Ecco, nella parte introduttiva di questo volume si dice una cosa che poi è stata ripetuta anche recentemente in una conferenza stampa di presentazione, e cioè che la storia di Luigi Morsello dimostra come in questo settore, quello delle carceri, ma in molti altri settori italiani, purtroppo è vero che il buon funzionamento delle cose non dipende dal sistema ma dalle persone. Alcuni individui devono svolgere in qualche modo un ruolo di supplenza. Questo secondo la prospettiva tua, Roberto, e quella di Francesco De Filippo, che ha curato con te il volume, è un po' come dire il sottotitolo dell'attività professionale di Luigi Morsello.
Sì, è vero, è vero. E l'esempio di Luigi Morsello è proprio in questo senso. In fondo, poi, questa opinione era stata già espressa molto più autorevolmente nel passato da Brecht, il quale disse: povero il paese che ha bisogno di eroi, volendo appunto dire. Non occorre, non dovrebbe occorrere ad una comunità organizzata in maniera corretta che ci sia l'eroe che salva salva la comunità. Poi di volta in volta questo eroe può essere un pubblico ministero, un direttore di carcere, un carabiniere o anche semplicemente un portiere o un salumiere o un medico o un infermiere. Il punto è proprio questo, cioè che ci sono alcune strutture in Italia, e il carcere è soprattutto tra queste, che funzionano solo se c'è qualcuno che si fa carico di farle funzionare. E questo non va bene, perché sono strutture organizzate, sono strutture complesse, articolate, che dovrebbero essere in grado di funzionare, almeno in uno standard qualitativo medio, indipendentemente dalla persona che le gestisce. Insomma, un carcere dovrebbe funzionare abbastanza bene anche se il direttore fosse un imbecille. Invece in Italia, se il direttore capita, non me ne voglia chi si sente imbecille, io non ho idea, ma insomma statisticamente capiterà che c'è un direttore che non è proprio assolutamente un'aquila, e bene, in quel caso quel carcere funziona malissimo. E questo non va bene. Ci dovrebbe essere uno standard medio che appartiene alla struttura, non a chi la governa.
È d'accordo su questa interpretazione, Morsello?
Totalmente d'accordo, però desidero aggiungere una cosa. Bisogna smettere di dire scritta da Luigi Morsello e curata da Roberto Ormanni. Bisogna dire scritta da Luigi Morsello e Roberto Ormanni.
E questo è un problema della senilità di Luigi Morsello. Non me ne voglia Luigi. Lui ripete questa cosa perché ha dimenticato di averla già detta.
Scherzo. No, non l'ho dimenticata. In questa sede no. E se l'ho detto in questa sede, l'ho dimenticato, l'ho ripetuto e male non è.
Scherzo.
Morsello, allora, vorrei chiudere con lei, tornando sul tema di strettissima attualità per quanto riguarda il mondo delle carceri italiane, che lei stesso ha introdotto, cioè quello del sovraffollamento.
Sì.
Lei parlava, il sovraffollamento non si risolverà mai, lei diceva, se non si combattono le cause. Vogliamo chiudere andando a vedere quali sono queste cause?
Sì, qui sarò brevissimo. Intanto bisogna combattere questo sovraffollamento, che deve essere eliminato con un provvedimento che più urgente di questo non ce n'è. Bisogna fare un altro indulto, magari trascondere la legge amnistica, che è più complessa, e poi bisogna combattere le cause che lo producono. C'è un codice penale invecchiato, una legislazione sull'accoglienza, tra virgolette, dello straniero che arriva in Italia privo di documenti, privo di lavoro, che viene trattato come un criminale. E c'è un'ultima cosa che vorrei dire, c'è anche questa che riguarda la legge sulla lotta alla droga. Questa legge nell'attuazione ha subito una specie di fisarmonica rispetto alla cosiddetta quantità modica, al di sotto della quale non c'è sanzione penale, sopra la quale sì. E lì il sviluppo che è stato fatto recentemente è un ritocco negativo.
Come cambierebbe invece l'opinione pubblica rispetto ai problemi delle carceri?
Aprendole sempre di più all'opinione pubblica. Io quando sono stato direttore a Lodi, nel carcere di Lodi, sempre stata la mia ultima sede di servizio nel carcere di Lodi, una prima volta abbiamo aperto le porte ai lodigiani, mediante un annuncio pubblicato sul giornale, sul quotidiano Il Cittadino di Lodi, e sono venuti in 100. Ma 100 erano più dei denuncianti presenti, perché c'è grande attenzione, grande curiosità e soprattutto ci sono molti luoghi comuni da sfatare. Concludo con un altro aneddoto. Mi è accaduto dopo la pubblicazione del libro di incontrare in un esercizio lodigiano un signore evidentemente di grandi, notevole tenore sociale ed economico, il quale aveva dei pregiudizi nei confronti del detenuto, nei confronti delle carceri. Ci ho parlato 20 minuti e a questo punto mi ha detto, e questo mi è sembrato la cosa più gratificante di questo libro che, ripeto, io e Roberto Armando abbiamo scritto, mi ha detto, dopo averla ascoltata ho smesso di avere paura del carcere. Io ho detto no, bisogna avere paura del carcere, però non bisogna criminalizzarlo.
Bisogna avere paura del carcere e non bisogna criminalizzarlo.
Esatto, perché il carcere è comunque un luogo di detenzione, non è affatto quello che si dice in giro, un albergo a 5 stelle, no, il carcere è pur sempre una privazione della libertà personale, una compressione della libertà sessuale che non si augura se non a coloro dei quali hanno commesso un reato e ci hanno violato le regole del vivere civile. Però non bisogna criminalizzare, non bisogna avere paura, se non ha messo lì in cui si sa che poi lì non si va a stare meglio che a casa propria.
Grazie davvero a Luigi Morsello per aver condiviso anche attraverso la radio questi suoi ricordi, queste sue riflessioni sulla sua professione. Io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie ancora a Luigi Morsello, ricordo autore assieme a Roberto Ormani a questo punto del volume La mia vita dentro, in cui appunto Morsello racconta la sua vita come direttore di carceri dal 1969 al 2005. Io ringrazio anche Roberto Ormani, collega giornalista, direttore del settimanale parlamentare.it, che appunto è uno dei curatori di questo volume, che è stato con noi in studio. Grazie Roberto.
Grazie a voi, buongiorno.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione quindi è stata la realtà delle carceri italiane nella storia del secondo Novecento e oggi attraverso i ricordi e le riflessioni di Luigi Morsello, autore di questo libro della Infinito Edizioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.